ci rendiamo conto del fatto che nel mondo c'è anche gente che si domanda, ma è possibile che stiamo ancora a discutere del pene di Berlusconi?
Allora, Sergio Bellavita.
Del pisello di Berlusconi, ma è una vergogna nazionale!
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Oh bella ciao, oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.
Partigiano,
oh partigiano,
portami via,
portami via.
Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Mando via tutti, tutti dal Vaticano, tutti e anche l'ultimo usciere, non solo il maggiordomo. Si va per le strade, si trovano i cristiani, quelli della curia dovrebbero andare via tutti.
Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Immagini un papa che arriva là subito all'annuncio, no? Dopo la fumata, eccetera, da Piazza San Pietro si rivolge a lui: io sono omosessuale. Sarebbe o no una cosa meravigliosa, me lo dica.
Secondo me sarebbe veramente grande. È come quando pensa fosse nero. Ma c'è la parità dei figli di Dio. Io parlo da credente, vedi?
Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le gente che passeranno mi diranno che bel fiore.
Pensa al matrimonio, già che siamo qua. Non si possono dimenticare i gay, le lesbiche, i transessuali. Ma famiglia, io vorrei sapere quante sono le famiglie cosiddette eterosessuali, bla bla, col sacramento del matrimonio, che non con devianze, tanto è vero, aumentano i divorzi, le separazioni. Il matrimonio, l'amore, chi è che può decidere, che scoprire questo amore?
Ma c'è chi è incorreggibile, allergico a tutte le prediche, Pinocchio di tutte le favole, che del grillo parlante se ne fregherà.
Ricordiamo così Don Gallo, senza commenti, non ce n'è bisogno. 800 24 00 24, questa è la zanzara, questa è la zanzara. Grillo, Grillo su Al Tappone, sentite.
Al Tappone adesso li tiene per le palle. Il PD si sta sciogliendo con queste frasi fatte. Letta dice delle cose incredibili.
Le battute di Grillo, il Pirletta e il Pirlotta.
C'è un governo che io veramente, sì, dove? Perché ci sono il Pirletta. C'è il Pirletta che è il nipote, il Pirlotta che è lo zio.
Giustamente scrive Dago Spia che manco a Zelig lo prendono con queste battute, stavolta non è particolarmente efficace. Poi arriva anche il regolamento per le interviste, una cosa incredibile, le interviste scortate da fare in uno stanzone. Ci sono giornalisti affidabili e giornalisti non affidabili, però io dico una cosa, ognuno gestisce la comunicazione come gli pare. Se questi vogliono gestirla così e cercano di tenere le briglie a 160 deputati, vediamo se ce la fanno, diciamo, no? È molto difficile. Ma è la giornata in cui Mario Borghezio, per la nostra intervista, si autosospende dal Parlamento Europeo. Ora devo dire la verità, caro Mario, hai calato le braghe. Probabilmente, per carità, ci sono state pressioni, gli inglesi, alcuni leghisti. Però sentire Borghezio così remissivo al Parlamento Europeo fa un certo effetto. Sentiamo Borghezio oggi che chiede scusa al ministro Kyenge. Chiede scusa. Sentite.
Illustrissimo signor Presidente, in riferimento alle dichiarazioni da lei formulate all'apertura dei lavori dell'Aula lunedì 20 maggio 2013, discernenti le parole da me pronunciate nel corso della trasmissione satirico e politica La Zanzara sul ministro Cécile Kyenge, sento il dovere di formulare le mie scuse più convinte al ministro Kyenge.
Le scuse convinte, però insomma, c'è un Borghezio di governo, chiamiamolo così, è un Borghezio di lotta, eh? Un Borghezio di lotta. poi ricorderemo le sue frasi, ma ricordiamo un Borghezio di lotta, vai su, un Borghezio di lotta, che ci sono due Borghezio, dai.
Perché la cittadinanza viene data un po' alla cazzo, e parliamoci chiaro, quindi questo, che uno sia diventato cittadino italiano non è che sia il timbro sulla sua, poi magari in questo caso si tratta di una bravissima persona, devo dire che l'espressione è simpatica, mi sembra una brava casalinga, ecco, la vedrei molto bene come assistente sociale di un comune di 500 abitanti, non ministro.
Ma c'è chi è incorreggibile.
Oh, Berlusconi copia Farinetti, perché ieri ha detto bisogna che la burocrazia, beh lo dice da tanto tempo, senza grandi risultati poi pratici. Berlusconi, la semplificazione della burocrazia, abolizione delle licenze, sentiamo.
La semplificazione della burocrazia, e cioè l'abolizione di tutte le autorizzazioni che oggi sono necessarie per intraprendere la realizzazione di un nuovo progetto.
E abbiamo con noi Oscar Farinetti, presidente di Italy, buonasera!
Buonasera, buonasera!
Come sta, caro Farinetti? Ha sentito Berlusconi la copia?
Ha visto?
Lusingato. Ma che lusingato? Lei deve dire, è una vita che dice che bisogna semplificare la burocrazia, non succede un cazzo, Farinetti, su!
Guardi, intanto avete aperto con Bella Ciao e Don Gallo, parlandone da vivo, voglio dire che è stato un grande amico anche per me.
E per forza!
Sono contento di averlo sentito. E il problema è che dopo mi avete mandato Borghezio e stavo per spegnere il telefono.
E che dobbiamo fare?
Avvisatemi.
Lo so. Ma lei lo farebbe entrare a Italy, Borghezio?
Ma certo, Italy è un luogo aperto a tutti, ci mancherebbe ancora.
Anzi, che ne so,
discuterei anche volentieri insieme. Io,
cioè, stringerebbe la mano a Borghezio?
Io stringo la mano a tutti, ci mancherebbe altro. Mi farei spiegare bene questo concetto molto altruista della secessione.
Sì.
Io mi divido da te perché penso di essere più bravo di te, che è veramente una figata spaziale con la quale possiamo andare sulla luna. Me lo farei spiegare bene dopo che...
Però lei, voglio dire, perché non lo invita Italy a fare nel suo ristorante a fare una bella discussione su queste cose?
Perché ho pochissimo tempo e quindi quel poco tempo cerco di passarla con persone magari un pelino più aperte. Tuttavia, se viene lui, ben volentieri lo accolgo, ci mancherebbe altro.
Senta, ma ci confessi una cosa su questi 7-8 Italy aperti senza licenze? Innanzitutto, se la cosa è vera oppure era una provocazione?
Allora, prima di tutto vorrei dire una roba, perché qua, sa, noi scherzando, siccome c'è tutta la destra che si dice molto liberista, ha detto, vabbè, Berlusconi ha detto che è molto liberista, ma hanno invitato a venire a controllare le licenze, no?
Cioè, Chi l'ha detto?
Vabbè, libero, uscito in una certa maniera.
Sì, ho letto.
Quindi voglio dire, prima di tutto precisiamo che tutti gli italiani hanno tutte le licenze in ordine.
Adesso.
Sempre li hanno avuti. Ma la mia è una provocazione, ma poi, sa, neanche tanto, può essermi capitato nella vita. Io ho aperto 120 negozi tra Unieuro e Italy e mi è capitato più volte, magari, che la licenza mi è arrivata il giorno dopo. Allora, siccome non ce l'avevo, ma avevo già fatto la comunicazione, avevo fatto la pubblicità, avevo fatto...
Apriamolo lo stesso.
È certo che si apre.
Ma i sindaci lo sapevano?
Mi è capitato. Guardi, non le nascondo che in un caso, non le dirò mai quale, deve corticare vivo, ma non lo farà, è successo che il sindaco non lo sapeva. E però è venuto all'inaugurazione.
Cioè, il sindaco in un caso non lo sapeva?
Certo.
E negli altri casi lo sapevano sempre i sindaci?
Farinetti,
però...
Sono casi minimi. Poi, se vuole, parliamo un attimo di burocrazia seriamente. Sono casi minimi. Capita mille volte che proprio per la tremenda burocrazia italiana quel timbro arriva in ritardo.
No, ma questo lo sappiamo. Io la cosa voglio sapere è che...
A differenza di altri che si lamentano, che fanno...
Ma guardi, tanto di cappello, per me lei è numero uno.
Non
è... Certo, ma lei fa bene.
Capire, perché sennò è un casino, cosa facciamo?
No, ma lei ha perfettamente ragione.
Non aprirei mai un luogo che non avesse l'autorizzazione o che non fosse idoneo a non farlo. Questo non lo farei mai, perché fa parte della mia...
Per esempio, qual è che però una cosa me la devi dire, qual è l'Italy che ha aperto in Italia tra...
Guardi,
questi sette?
Gliene racconto uno così, gli Italy siamo stati abbastanza in ordine, poi per Italy è abbastanza semplice perché è molto ben accolto, perché è un portatore di valori etici,
vabbè.
Perché parla dell'agroalimentare locale. Allora, le racconto che il 9 dicembre del 99 ho aperto il grande Troni di Roma, presente, adesso si chiama Unieuro, senza licenze. Il giorno dopo mi sono arrivate tre licenze da 800 metri, ma io ne avevo aperti 2004,
Quello è il Troni, ma Italy?
Io avevo fatto 8x3, 24, ma Italy di Roma lo sanno tutti che fino alla settimana prima aveva ancora due piani sequestrati. Poi,
cioè Italy di Roma lei l'ha aperto senza licenza?
No, l'abbiamo aperto, la licenza è arrivata la mattina stessa con una...
Quelli
una
aperti senza
enorme.
Licenza, quali sono?
Però, fermi, però... vi giuro, eravamo pronti, l'avremmo aperto ugualmente e ci saremmo messi tutti e 500, perché nel frattempo avevo assunto 500 persone da oltre un mese, lì davanti per vedere se ci facevano
ma chiudere. Quelli invece aperti con la licenza arrivata il giorno dopo, tre giorni dopo, quattro giorni dopo, me ne dica solo uno,
no,
me ne dica solo
uno. Dopo mai, il giorno dopo è successo in qualche caso, non glielo dico, perché in questo macello in cui ci sono anche giornalisti che si divertono a creare complicazioni.
Cioè, ha paura di qualche avviso di garanzia.
Ha paura di questa mancanza di coscienza che c'è nel nostro paese, di questo cinismo, di questo fregarsene.
Però mi dica la verità, Parenzo, tu vuoi chiedere una cosa? Se fosse stato un poveraccio, dopo la sua frase l'avrebbero massacrato.
Se fosse stato un poveraccio l'avrebbero massacrato. Ma questo è un problema enorme nel nostro paese. Il problema più grande è che manca la coscienza. Mm. Andiamo tutti a lavorare di regole e regolette.
E anche se fosse stato uno del PDL l'avrebbero sbranata, lei lo sa,
Ma c'è, vabbè, ma certo, si figuri, ci mancherebbe altro. Invece non sbraniamo più nessuno e cerchiamo di lasciar lavorare le persone, capito? Io non sono neanche d'accordo con la frase di Berlusconi, aboliamo tutte le licenze, che tutti aprano come cacchio gli
pare. Beh, io invece sì.
Per esempio, ci sono alcune norme sanitarie, io gliene parlo.
Ma no, le norme sanitarie, le licenze, sì.
Ah no, ma su quelle licenze di poter aprire, per l'amor di Dio, è 20 anni che lo dico.
Siamo qui con Oscar Farinetti, fondatore di Italy, presidente di Italy, David Parenzo che è sul torpedone da Siena a Roma. Che è sto rumore tremendo? Che cos'è? Ah, sì, eccoci qui. Sentivo un rumore, annullato. Farinetti, mi dica una cosa sulla politica nazionale. Ma lei quanto paga di IMU?
A livello personale non lo so, credo parecchio, però le posso dire un numero certo: abbiamo pagato quasi 1 milione di euro di IMU dei luoghi degli Italy. Dei
Ed
luoghi
è giusto secondo lei? O è troppo?
Guardi, potrebbe essere un po' troppo, perché l'anno scorso per la stessa cifra che si chiamava ICI avevamo pagato un terzo. È un po' troppo, ma sa qual è la cosa più grave? Che poi non lo possiamo dedurre dalla denuncia dei redditi, quindi si paga due volte. È un costo non deducibile, questa è una follia.
Ma è giusto abolire l'IMU sulla prima casa oppure lei è contento di pagare l'IMU sulla prima casa?
È giusto, ma nelle mie priorità, insomma, è al 15° posto, no? Se insomma,
allora non è giusto.
Cose che bisognava fare prima. Sarebbe stato più giusto occuparsi subito del lavoro, delle tasse sul lavoro.
E se aumentasse l'IVA sarebbe una follia, secondo lei?
Sì, secondo me è un problema. Un punto di IVA ci costa caro a livello di consumi. Secondo me non bisogna più lavorare lì, bisogna lavorare su altre robe.
Senta, si può dire con esattezza quanti soldi, perché c'è una discussione su questo, vero Parenzo? Su quanti soldi ha dato a Renzi, no?
Ah, bravo che me lo chiede. Neanche una lira, perché io dico 50.000 eccetera. Sì. A Renzi ho pagato l'affitto per il Palazzo Zaki,
quello me lo ricordo,
tutti sanno, sì. E l'affitto per il Teatro Sociale di Alba, che credo ammonti 4.000 euro in un caso, 6.000 in un altro, non so, qualcosa del genere, e basta, punto.
Cioè non ha fatto nessun finanziamento di quelli che Renzi dice di non poter comunicare?
Non gli ho dato una lira e neanche lui non me li ha chiesti. Ho preferito magari aiutarlo a portargli anche qualche idea, perché questo fatto è da imprenditore, dobbiamo solo portare soldi, e che magari non abbiamo idee non mi piace neanche tanto. Gli ho dato una mano per gli eventi svolti nella mia terra, che hanno dato un risultato straordinario. Sa che lui ha vinto alle primarie solo nel Chianti e nelle Langhe.
In Toscana, sì, in altri posti.
Bravo.
Sì,
in Toscana e in
Provincia. Senta, ma dovrebbe uscire dal PD o rimanere, secondo lei?
Rimanere e prenderselo.
Ah, per fare il segretario o no?
Ma insieme a tutti gli altri, sì. Solo che lui non mi ascolta, lui dovrebbe candidarsi come segretario del PD ora, tirare fuori le palle. E siccome è uno che le palle le sa tirare fuori, dovrebbe farlo. Prossima settimana lo vedo, cerco di
convincere. Ma che errori ha commesso, secondo lei, ultimamente? Troppo tatticismo?
Errori ne commettiamo.
Ma poi è fissato con Prodi. Tanti. Perché è fissato con Prodi? Io non capisco.
Prodi è una bella persona.
Sì, però...
ma uno bravo. Forse è stato il miglior statista che abbiamo avuto negli ultimi 20 anni.
Addirittura.
Ha ragione.
Secondo me sì, a me piaceva moltissimo Prodi. Poi sa che altra caratteristica aveva Prodi rispetto a Berlusconi? Ha un culo pazzesco. Si ricorda, è arrivato lui, ha trovato il
tesoretto. Beh, però poi ha perso
poi
il culo.
Poi ha vinto i campionati del mondo.
Sì, questo è vero.
Guardi che un po' di culo conta.
Lei dice, dobbiamo tenerci Prodi, ancora dobbiamo tenercelo perché porta
anche
culo.
Anche perché è uno fortunato, certo.
Però scusi, Farinetti, questo è smentito dall'elezione del Presidente della Repubblica, perché in realtà l'hanno fatto fuori.
Lì è stata, nella vita non si può giocare tutto. Lì è stato fuori, ma non dipendeva da lui. Non si
ma è stata una porcheria.
Molto bene,
una porcheria hanno fatto?
Sono molto d'accordo. Beh, sa, la porcheria è sempre quando prometti di fare una roba,
ma
poi
sì, ma in politica
nel segreto
ci sta,
dell'ora fai diverso. Ma in politica è una roba
brutta.
Però quelle persone lì non vanno bene. Mi spiace che siano là a rappresentarci.
Cioè, dovrebbero andarsene, quelle del PD, che no?
Me sì, ma si figuri se lo fanno. Una persona che promette di fare una cosa e poi fa il contrario non va bene. Nella vita, come soprattutto in politica, d'accordo?
Che voto dà al governo Letta? Bassino, mi sa.
Ma no, ma adesso è difficile dargli un voto. Non potevano far diversamente, hanno fatto quella roba lì. Io sono tra quelli, anche ammiratori di Letta, che spera che facciano bene una nuova legge elettorale.
Ma come si sente lei al governo? Come si sente al governo con Berlusconi? Lei che
come tutti quelli.
Si sente male all'idea che c'è, che ne so, Alfano vice premier e ministro degli interni? Si sente un
non
po' male.
Ho niente di personale con Berlusconi e soprattutto, guardi, sui magistrati non dico esattamente come lui, ma un po' lo comprendo. Quello che
cioè in che senso
che
un po' lo comprende? In che senso lo comprende con i magistrati?
Lo comprendo, povero Cristo, perché gliene ha fatte anche di tutti i colori.
Cioè lo hanno un po' perseguitato.
Secondo me è un po' esagerato, esatto.
Cioè si sono un po' fissati su Berlusconi.
Secondo me non è quella la tecnica per evitare che Berlusconi faccia la politica. Il problema grave di Berlusconi è che negli anni in cui ha governato non è riuscito a mantenere le splendide, meravigliose, straordinarie promesse che aveva fatto.
Però è interessante questa cosa, Parenzo, no? Lui sostiene, Farinetti, che un po' Berlusconi sui magistrati ha ragione. Per esempio sulle questioni di sesso hanno messo troppo l'occhio, hanno puntato troppo l'occhio, no? O no, Farinetti?
Ma sa che io giro pagina quando c'è quella roba lì.
Ah, non le interessa?
È l'ultima roba che mi interessa. È l'ultima, francamente, veramente. L'ultima
Parenzo,
roba
ci sei?
No, voglio dire all'amico Farinetti soltanto una cosa. Lei si sente per questa battaglia per aprire questi suoi negozi senza licenza un po' una sorta di Gandhi, no? Cioè una specie, fa una battaglia non violenta, una battaglia un po', come dire, una disobbedienza civile, un po' il Gandhi d'Italy. Ecco, il massimo Gandhi.
Bisogna disubbidire in qualche caso, no?
Allora, sì, lasciatemi rispondere però. Allora, premesso che non è vero che apre negozi senza licenza, perché ragazzi, se passa sta storia...
un po' lei l'ha detto.
Allora, mi sento un'unghia di Gandhi, vorrei assomigliargli almeno in un'unghia, e la disobbedienza civile per motivi etici, veri, belli, tipo quello di creare i posti di lavoro, la vedo e come. Perché è arrivato... La mia è stata una provocazione per invitare anche l'imprenditore a tirare fuori le palle e di non sempre comprirsi con l'alibi. C'è la burocrazia.
Senta, ma lo prenderebbe Renzi come testimonial di Italy, dato che l'ha fatto...
Madonna!
Come mo?
Renzi è uno da prendere come testimonial di qualsiasi cosa, ma non credo che lo faccia perché deve fare il testimonial del PD.
Però mi dica la verità, Letta è di passaggio, Letta mi sembra uno di passaggio. Dimmi dica la verità.
Ma sa, non è di passaggio lui, penso che sia di passaggio un governo PD-PDL, speriamo, non può che essere di passaggio, dai.
Ragazzi. L'abbraccio, a presto!
Via bene, Cruciani.
A presto.
Pensate se i nostri nonni avessero raccontato che noi ci lasciamo togliere i canti natalizi da una banda di cornuti islamici di merda! Detto con il massimo rispetto per gli imam, per tutte queste palandrane del cazzo che circolano liberamente, che organizzano terrorismo, attività sovversive che nessuno controllava in questo paese di Pulcinella.
Cornute che non sono out, questi sono dei cornuti.
Beh, devo dire la verità, Borghezio, eccolo, ne ha dette di peggio rispetto alle carezze nei confronti del ministro Chieng. Per carità, noi non siamo d'accordo ovviamente con gli epiteti rivolti alla signora Chieng, un ministro del cazzo, un governo del bonga bonga, è una casalinga, tutto quello che ha detto la Zanzara, per cui è stato messo sotto accusa al Parlamento Europeo, da cui si è autosospeso dal gruppo, gli inglesi lo volevano cacciare. Però, signori miei, a parte che io lo difendo a spada tratta, perché ognuno può usare anche le parole più estreme e non vedo perché debba essere messo sotto accusa, allora ne vogliamo parlare. Beh, di Magdi Cristiano Allam? Scusa, perché se la prendono con Borghezio e non con Magdi Cristiano Allam, che non usa le parole come si
questo
dice?
Questo è vero.
Roboanti di Borghezio, no? E però è molto più duro nei confronti del ministro Chieng, è uguale, però nessuno dice nulla perché non usa le parole di Marione Borghezio. Allam.
La richiesta di dimissioni si deve al fatto che un ministro della Repubblica dice che è italo-congolese e che non potrei essere interamente italiana, non può fare il ministro della Repubblica nel momento in cui si richiede a un ministro della Repubblica di esercitare le sue funzioni nell'interesse esclusivo della nazione.
Vabbè, per dire una stupidaggine ha fatto tutto un ragionamento complesso, è molto più pesante quello che dice il signor Allam rispetto a Borghezio, eppure Allam, che pure è parlamentare europeo, non viene sfiorato.
Esatto.
Il mitico Corona ieri qui alla Zanzara contro Fabio Fazio.
Fai un passaggio da Fazio, vendi 300.000 copie, però lui prende chi vuole, lui nel suo passaggio, chi gli sta sulle palle non lo chiama. Questa è la democratura.
Titoli del TG3.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani.
Letta a Bruxelles, la priorità per l'Unione Europea affrontare la disoccupazione giovanile, legge elettorale non voteremo con quella in vigore. Rapporto Istat, 15 milioni di italiani in condizione di disagio economico, si taglia sul cibo, record di giovani che rinunciano a studiare e lavorare. Vertice governo maggioranza, modifica al porcellum entro l'estate, PDL correzioni minime, PD non basta, rischio ingovernabilità. Per gli insulti al ministro Chieng, il leghista Borghezio fuori dal gruppo al Parlamento europeo, raccolte online 130.000 firme per le sue dimissioni. Il Tribunale di Monza dichiara prescritta la concussione per l'ex presidente della provincia Penati, accusato di presunte tangenti. Ricorrerò in Cassazione, si è spento a Genova Don Andrea Gallo, il prete degli ultimi, che ha dedicato la vita ai ragazzi di strada, il sacerdote che cantava Bella Ciao nella sua chiesa. Cresce la polemica negli Stati Uniti per le scuole di Oklahoma City prive di rifugi antitornado. A causa dei tagli federali, la potenza del tornado superiore a quella della bomba di Hiroshima.
Zanzara!
C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino, ruggisce tutta la notte.
Giuliano Amato a Ballarò. Io non capisco, non ci vuole sta. A un certo punto uno non può essere adatto a qualsiasi funzione e soprattutto in qualsiasi periodo. Hai fatto tutto quello che si poteva fare. Prendi 30.000 euro lordi, 11.000 netti e rotti, non so, lo ha detto lui, molto piccato ieri sera. Però non è obbligatorio fare il Presidente della Repubblica. Hai fatto tutto, Presidente del Consiglio, Ministro, la Treccani... Cioè, appartiene ad un'altra era politica, va bene, nessuno ti accusa di nulla, almeno noi, no Parenzo? Però
figuriamoci,
però,
se non altro
no, sono stato escluso dalla gara al Quirinale per l'immagine falsa data di me.
Quello che mi ha fortemente amareggiato è che abbia contribuito ad escludermi l'immagine falsa di me di cui prima parlavo, il consenso inesistente che è stato letto nelle poche decine di messaggi che appaiono in rete contro di me, torno a dire la mancanza di coraggio con cui chi ne aveva il potere e la responsabilità.
E poi la mia pensione è piuttosto alta, dice, piuttosto. piuttosto alta, ma sotto il tetto deciso da Monti, come se il tetto deciso da Monti fosse la legge universale.
Io l'ho detto mille volte che la mia pensione al netto non è bassa, è 11.300-500 euro al mese, quindi è piuttosto alta, ma sta sotto ampiamente il tetto stabilito dal governo Monti per i trattamenti retributivi e pensionistici ed ha pensioni molto più alte al di sopra.
Siamo qui, Sergio, provincia di Latina. Buonasera.
Buonasera, signor Cruciani.
Vada.
Signor Parenzo.
Salve.
Buonasera.
Allora?
Vi volevo ringraziare per avermi chiamato.
È lei che ha chiamato, però cose. Si sbrighi, sì.
Prima mi ha creato un'emozione quando ho sentito Bella Ciao, essendo che io sono stato circa 50 anni fa bersagliere.
Va bene, poi?
A Busto Arsizio, in provincia di Varese.
Poi?
E poi, ascolta, io so che lei, signor Cruciani, non ama molto i complimenti.
No, non me ne frega niente, Sergio. Ma non me ne importa. Guardi, Sergio, non abbiamo tempo da perdere, vada veloce al punto.
Ecco, vado rapidissimo,
ecco, appunto, dai.
Nelle altre trasmissioni ho sentito parlare di gente che si cura con le urine, giusto?
Sì.
Io le volevo dare una ricetta per togliere alle radici i porri che si formano sulle mani.
Ma a me non mi viene nessun porro sulle mani, scusi, Sergio.
Sì,
comunque,
i porri
vabbè.
Vengono tolti.
Sì.
Con il ciclo della donna, con la mestruazione.
Vabbè, ma qui siamo avanti.
La sera. Sì. E escono proprio le radici.
Cioè, no, mi spieghi.
Questa è la ricetta che io le volevo dire.
Mi spieghi un attimo: se uno ha un porro sulle dita, porro sulle dita, mano, come fa a curarlo? Attraverso che cosa?
Bisogna metterci la sera, prima di coricarsi, la mestruazione della donna, il ciclo.
Ah, il ciclo della donna sui porri delle mani, giusto, signor Sergio?
Vengono estratte proprio le radici, è capitato a mio figlio.
Scusi, ma
radici vengono estratte fuori.
D'accordo, signor Sergio, ma se uno non ha però, come dire, il materiale per farlo, come
fa? Lo procura.
E come?
Tutte le donne del mondo ogni mese c'è il suo ciclo.
Sì, no, d'accordo, ma se uno,
d'accordo,
non ha il materiale adatto in quel momento per d'accordo curare questo porro, che fa? Se lo fa dare alla vicina di casa?
No, aspetta il momento.
Ma se uno non c'ha mettiamo che uno viva solo. Signor Sergio, uno vive solo.
Aspetta un momento, una parente, una zia, una cognata.
Ah, ho capito, Parenzo. Parenzo, tu hai mai i porri sulle mani?
Scusi professore, per capirci, perché sennò vado in atti.
Ma io parlo così, mi deve scusare, ma io
no, ma lei fa benissimo,
No, ma mi scusi professore, scusi. Nel caso poi la compagna vada in menopausa, come si fa?
Si aspetta quando c'è la menopausa, quando c'è il ciclo,
sì,
ho capito, si prende la mestruazione,
d'accordo,
si mette sopra il porro.
Ma quello l'ho capito benissimo, Sergio.
Si toglie completamente. Ci sono tante donne al mondo.
Ma in quanti giorni? Ah, ho capito.
C'è questa libertà.
Sì, certo, la libertà c'è, non c'è dubbio. Però io voglio capire una cosa: se uno invece vive a casa con una signora, la quale a un certo punto va in menopausa, giusto? Come fa a procurarsi il sangue, diciamo, no?
Ma da un'amica, una parente, per favore mi dai un po' di ciclo.
Ah, così,
e questo è realistico, io...
Perché? Ma lei lo fa?
Io certo l'ho fatto a mio figlio, avevo le mani completamente piene di porri.
Sì.
È venuta la mestruazione a mia moglie, io l'ho messa la sera... La mattina non c'aveva più niente, sono uscite fuori anche le radici.
Hai capito, Parenzo?
Ma che gente brutta che hanno, ma che famiglie sono, ma che gente è questa? Ma in che mondo vivono questi?
Ma perché? Che è successo? Scusa, non ho capito.
Ma che porcheria è? Ma in che mondo vive questa gente? Ma qui siamo alla follia.
Ma sono ricette naturali,
è un mondo di sporcaccioni, di gente brutta proprio, gente che si fa prestare il coso della cucina, ma che schifo è, ma che gente è? Zanzarita, 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 zanzarita.
aspetta, quando c'è il ciclo si prende la mestolazione e si mette vicino sopra il porro si toglie completamente, anche alle radici. E suona con maestria
l'arpa. Parenzo?
Sì.
Allora?
Perché? Ma è evidente, ma è evidente. Noi abbiamo lanciato nel sito www.pentachillo.it i negozi del ciclo, dove lo vendiamo.
Ma no!
Vendiamo le mestruazioni di mia moglie, ma ogni mese, sono anni che metto tutto da parte, quando mia moglie l'ha scoperto mi ha cacciato di casa, ma in Germania lo fanno. Se tu vai sul sito della Merkel è la prima che l'ha fatto, ovunque.
Cioè, che succede, ovunque. Scusi, che si fa col mestruo?
Si raccoglie, si fanno i gargarisi per andare in parlare. Il 5 Stelle lo fanno sempre per tenere. Perché ti dà ormoni, ti dà energia. Lo si fa, si pulisce tutto, si beve. Si beve ovunque, si risparmia l'acqua. L'acqua non si deve bere, è un bene prezioso, non potete privatizzarla. www.pentachillo.it, vendi il mezzo e bevilo. Ma è evidente, lo fanno ovunque, solo voi non lo fate.
Intanto Grillo pubblica l'SMS di Dario Franceschini che chiede voti per la compagna candidata al comune di Roma.
Vabbè, e quindi?
No, ma infatti non si capisce qual è il punto. Cioè, Dario Franceschini manda, non a tutti ovviamente, ma ad alcuni amici, un SMS: posso proporti di dare una preferenza a Michela Di Biase, che è la mia compagna e che si candida in consiglio comunale a Roma? Dario, cioè, non è che lo manda agli elettori, a 50 milioni di italiani. Uno dice, vabbè, sei troppo
ma
invasivo.
Ma anche se l'avesse mandato, dov'è il problema?
Ma infatti non capisco dov'è il problema. Cioè, è una cosa ridicola. Cioè, lui dice, tutti teniamo famiglia. E vabbè, d'accordo, forse può non essere particolarmente elegante la candidatura della compagna di Franceschini al comune di Roma, però è il consiglio comunale di Roma. Vabbè, d'accordo.
È il consiglio comunale di Roma,
però,
non il Parlamento europeo.
Però attenzione. Anche la signora Di Biase o come diavolo si chiama, che parla di tritacarne mediatico, di essere stata messa
ma
in
tritacarne.
Ma no, ha torto. Uno è candidato al consiglio comunale di Roma, il tuo compagno manda un SMS,
differenza.
Viene diffuso, ma quale tritacarne mediatico? Ti ha fatto solo pubblicità, punto e basta. Dov'è
non
il tritacarne mediatico?
La differenza è che questa signora qui, ottima, prende le preferenze, cioè non sarà
vabbè,
certo.
Ma lascia perdere le preferenze, certo che prende le preferenze, se no non avrebbe mandato il messaggio Franceschini, no,
ma
che cazzo vuol dire?
Cioè non è stata messa in
ho capito ma non è stata messa in nessun tritacarne mediatico, non è stata messa in nessun tritacarne mediatico, dai, su.
No, è vero che il signor Grillo, facendo così, crea semplicemente confusione e fa una puttanata, perché non c'è che dov'è lo scandalo? Non esiste nessuno scandalo.
Bella battuta della Puppato che dice Berlusconi ineleggibile al Senato. Beh, innanzitutto è assenteista cronico, è come se non fosse al Senato.
Berlusconi, io sono quasi tre mesi che sono in Parlamento al Senato. Berlusconi è in Senato con me, io ho avuto il piacere di vederlo una volta, forse due, quindi
cioè
anche se lui
viene
il problema non esiste, diciamolo agli italiani, il problema di Berlusconi in Parlamento non esiste, perché Berlusconi in Parlamento non c'è.
Bruno da Torino, buonasera Bruno. Bruno non c'è, andiamo allora a Roma. Andrea.
Sì, pronto?
Dica.
Cruciani, allora io volevo dire una cosa. La Finocchiaro, la sinistra,
sì,
sta pensando, si sta preoccupando tanto per non far eleggere Grillo, si sta preoccupando per l'iniziativa.
Sì, ma sono tutte iniziative che non vanno da nessuna parte.
Allora, ma queste persone si rendono conto che il mondo sta andando allo sfascio?
Vabbè, il mondo allo sfascio, adesso questa mi sembra.
Il mondo, l'Italia sta andando allo sfascio.
Vabbè, poi...
Ogni giorno ammazzano persone. Ogni giorno ammazzano la gente.
Sì.
Il marito che ammazza la moglie.
Vabbè, allora.
Allora. Vogliamo introdurre questa pena di morte?
Ma veramente la soluzione non mi sembra la pena di morte, caro Andrea.
Perché non è la soluzione?
Ma secondo me non è la soluzione. Non
può essere un deterrente.
No, non è un deterrente.
Io sono di sinistra, io ho 20 anni che voto a sinistra.
Sì, però introdurrebbe
però
la pena di morte per chi, scusi?
Siamo arrivati
per
al
chi?
Punto che non... Per i reati più cruenti.
Cioè, per esempio reati... chi?
Ma Predi,
già bisogna Predi, decidere
Predi,
quali sono...
Predi fra 13 anni è fuori di carcere. Cioè, mi capisci che voglio dire... Qui non si può più andare avanti in questa maniera. Lei deve pensare che ci sono delle persone che... Io allora lavoro con un islamico, no? Io però le borgazze non le condivido perché pazzo, non lo so. Comunque, io lavoro con un islamico. Se sono integrate queste persone, possono essere persone meglio di noi. Sono persone che ci si lavora bene, sono tranquillissime. Gli stranieri che non sono integrati,
capo. Vabbè, ma lasci perdere. Il punto è che lei pensa che la pena di morte possa risolvere qualcosa. Non si risolve nulla, non si risolve nulla. È una cosa pazzesca.
Perché non si risolve nulla?
Ma perché non è nessun...
Perché?
Perché è dimostrato che non serve nemmeno come deterrente. Bruno da Torino, buonasera, Bruno.
Eccoci, buonasera.
Sì, comunque la Puppato è un po' paracula con questa frase, eh. Vuole nascondere il problema politico che c'è dietro la questione di Berlusconi ineleggibile. Quando dice che il problema di Berlusconi in Parlamento non si pone perché tanto non viene mai, io l'ho visto una sola volta. Beh, insomma, il problema non è la presenza di Berlusconi. Se uno pensa che è ineleggibile, a prescindere dal fatto che venga una, due, tre, quattro volte, dovrebbe dichiararlo ineleggibile. Vabbè, Bruno, allora?
Assolutamente sì. Sono contento di aver sentito... Certo, del vostro telegiornale delle 19.
Sì.
Perché in fondo, essendo uno dei 130.000
sì.
che ha firmato per allontanare Borghezio,
sì.
posso dichiarare di aver avuto una piccola vittoria.
Sì, ma intanto non l'hanno allontanato da nessuna parte, il punto è questo, Bruno, perché si è autosospeso, comunque è stato costretto ad autosospendersi dal gruppo del Parlamento Europeo, ma che gliene frega Borghezio di rimanere nel gruppo oppure nell'altro?
No, sono sicurissimo che non gliene frega niente.
Rimane perché... per un anno ancora al Parlamento Europeo, poi vedremo se la Lega lo candiderà alle prossime elezioni, per cui...
Ha perfettamente ragione, sono perfettamente convinto che Borghezio non gliene frega niente, ma mi permetta di aver ottenuto... e di avere una piccola soddisfazione in tal caso.
Vabbè, e se lei è contento
lei sarà...
No, ma io non avrei mai firmato una cosa di questo tipo, a me che me ne frega, io non firmo manco le petizioni per Save the Children, figuriamoci se firmo una petizione per altre cose, cioè non...
No, ma più che altro ha creato imbarazzo non soltanto agli italiani, cioè ai suoi compagni di partito, ma a quegli altri, perché in Europa il gruppo è visto, no? Gli inglesi hanno detto mandatelo via altrimenti vi facciamo un casino, evidentemente aveva superato il limite.
Va bene, Bruno, allora?
Cioè, niente, sono contento di quello.
Va bene, è contento, va bene. Ma
sono contentissimo di aver sentito la signora Santanchè definire un magistrato uno che dovrebbe vergognarsi perché va in pensione. La signora probabilmente che dice di aver lavorato molto dovrebbe ricordarsi
sì.
che se uno va in ferie è perché le ferie le possiede. Non sarebbe certamente andato in ferie dopo essersi andato a presentare ad Aosta se le ferie non avesse maturate.
Vabbè, ma quindi, questo qua è chiaro, cioè lei ha detto i lavoratori, siccome lui ha dei privilegi che i lavoratori non hanno, si è potuto prendere l'aspettativa eccetera, i lavoratori dovrebbero sputarli in faccia. Grazie, Marlena da Roma, buonasera.
Sì, pronto, buonasera.
Dica.
Cruciani, buonasera da Lenzo. Io credo che voi avete fatto un patto col diavolo, perché nonostante
un patto
tutto,
col diavolo.
Tutte le sere vi ascolto.
E allora?
Però sì,
possiamo
sono
fare il diavolo che
cose,
da ieri sera.
Che dici, no, se gay, la nuova legge che bisogna rifare assolutamente sui clandestini, però ieri sera avete toppato, mi dispiace.
Ma su che cosa?
Non sono cattolica, ma non praticante.
Ma su cosa, scusi?
Abbiamo visto tutte le immagini di Papa Francesco che imponeva le mani su un bimbo paralitico
e, allora?
E apriva la bocca, e poi avete abbinato con ironia e sarcasmo padre, non mi ricordo come si chiama, il Delgard.
Vabbè, allora?
Che dice che se tua moglie è indemoniata guarda nel materasso, insomma avete fatto dell'ironia, questo non
noi facciamo dire. Ironia su tutto, anche sul Papa o sul possesso, sul demonio, sugli esorcisti.
Beh, danzano come zanzare queste ombre sulla strada, e cadono le ceneri della città.
Eccoci qui, Walter Rizzetto, Movimento 5 Stelle, deputato, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Come
buonasera
sta? Come sta?
Io sto bene.
Buonasera.
Voi?
Non c'è male, combattiamo come leoni, combattiamo. Senta, Rizzetto, lei è d'accordo su queste nuove indicazioni che vengono date sulla comunicazione? Si parla di liste di proscrizione di giornalisti, cioè giornalisti graditi o non graditi. Adesso non entriamo nel dettaglio se esistono o no. Qualcuno della comunicazione al Senato e alla Camera del Movimento 5 Stelle sicuramente ha fatto una lista di giornalisti graditi o sgraditi. Lei è d'accordo con queste liste, sì o no?
Ma guardi, io non ho visto le liste a tutti gli effetti, però posso dirle di non essere d'accordo, non sono mai stato d'accordo da quando sono più giovane, chiaramente, delle complete liste di proscrizione.
Quanti anni ha lei?
38 anni il 27 di giugno di quest'anno.
38 anni, non è uno dei più sì. giovani, diciamo, dei 5 Stelle, tra i 5
no,
Stelle.
No, non sono uno dei più giovani, abbiamo anche parecchi ragazzi giovani.
Sì. Comunque lei dice, io sono sempre stato contrario, ma chi è che ha fatto queste liste, cioè con nomi e cognomi, tra l'altro, sembra?
Ma guardi, non lo so, e sono sincero, nel senso che io, tra l'altro, non ho letto nulla di tutto questo, se non quello che oggi è uscito sui giornali. Sì. Io non so chi abbia fatto, ma le dico, non penso neanche esista una blacklist di giornalisti.
Sembra di sì, sembra di sì.
Ma guardi, io veramente non lo so, immagino siano state, guardi, così, delle indicazioni da parte del nostro ufficio stampa su quello sì. che si andrà a fare, anche nei confronti, si andrà a collaborare con i giornalisti. Io devo dire che con i giornalisti ho un buon feeling, sì. Quindi non ho paura di blacklist.
Cioè non ha bisogno di un'assistenza, per esempio in queste indicazioni sembra che le interviste debbano essere fatte all'interno di una stanza preferibilmente, con un assistente accanto. Lei non vuole avere un badante accanto, mi dica la verità.
Prima le ho detto, io compio 38 anni a giugno, se a 38 anni dovessi avere bisogno di un assistente da parlamentare della Repubblica, probabilmente avrei scelto un altro tipo di attività, quindi io la penso così, però magari c'è qualcuno che ha bisogno di una mano, assolutamente, quindi benvengano anche gli aiuti da parte dei nostri assistenti.
Ecco, però l'impressione, Rizzetto, mi scusi, glielo dico, è che ecco, qualcuno, magari Grillo o Casaleggio, considerino i deputati un po' impreparati, un po' spaesati, che magari ogni tanto pensano che qualcuno fa dichiarazioni che non sono in linea, e dunque hanno messo questi responsabili della comunicazione. Però mi scusi, lei non le dà un po' fastidio avere un responsabile della comunicazione che le dice fai questo, fai quest'altro, questo sì, questo no, questa intervista con questo va bene, questo con quest'altro non va bene?
Ma guardi, da che mondo è mondo, io penso che tutti i gruppi parlamentari abbiano degli addetti, diciamo, alla comunicazione. È altresì chiaro che in un periodo così di avvio, di rodaggio, anche rispetto alla nostra attività sì. parlamentare, forse qualche indicazione da parte di coloro che fanno di mestiere questo tipo di attività, ovvero i giornalisti, i comunicatori, forse è anche giusto, però ripeto, ci sono posizioni e posizioni.
Sì. Lei dice dopo un po' dovranno sparire questi responsabili della comunicazione, dopo un po' di tempo.
Ma io penso di sì, nel senso che, o perlomeno se non sparire, dare delle indicazioni in altro senso. La comunicazione per noi è molto importante, lei sa che il Movimento 5 Stelle comunque sì. ha fatto della comunicazione uno dei suoi cavalli di battaglia,
sì.
e quindi forse un inizio, un imprinting sì. In termini di conoscenza giornalistica può anche essere
però
giusto.
Dopo, lei dice, dopo un anno, dopo che ne so, sei
Ma
mesi?
Sì, io penso che quando i deputati saranno maggiorenni e vaccinati anche rispetto a questo tipo di attività, insomma, saranno in grado di cavarsele egregiamente. Quindi magari qualcuno ha bisogno di una mano, gliela diamo più che volentieri. Ma insomma,
senta, Martinelli, vede, che è uno dei responsabili della comunicazione alla Camera, ha detto che Report della Gabanelli è una trasmissione che fa disinformazione. Lei è d'accordo oppure no?
No, io non ho letto questa dichiarazione di Martinelli, ho letto qualche dichiarazione da parte di qualcun altro, insomma, che del resto è legittima.
C'è una pietra miliare nel panorama della disinformazione italiana.
Lei prima diceva, sentivo prima la trasmissione, quando ha parlato Borghezio, lei prima ha detto che è d'accordo anche con chi, usando parole abbastanza forti, esprime una sua opinione. Io
sì, assolutamente
d'accordo. E quindi se uno esprime la sua opinione in sincerità, anch'io mi trovo d'accordo, sono d'accordo a tutti gli effetti. Ecco, io ho tra l'altro scritto un post anche su Facebook, che forse è passato un
su
po'
che cosa?
Un po' anonimo, dove scrivo che comunque la Gabanelli resta la mia giornalista preferita, e quindi da qui a farla passare come una persona asservita da PDL e PD, insomma, non mi trova d'accordo, però sono delle posizioni.
No, ma certo, per carità.
Per forza, perché gli avevate messo il cappello sopra, no? L'avevate candidata alla presidenza della Repubblica. Poi,
la rete,
come
in realtà,
quella,
gli
avete messo il cappello sopra, e invece, siccome è una giornalista indipendente, le fa inchieste contro tutti. E per la...
Ma le è piaciuta?
Quindi, io mi sarei, no, scusatemi, io mi sarei meravigliato del contrario.
Dunque, le è piaciuta quell'inchiesta?
Ma a me piacciono tutte le trasmissioni che fa.
No, quell'inchiesta che ha fatto
forse,
sul...
Ecco, forse in quel frangente è stata un po', uso un termine forte, un po' ingenua, nel senso che si può dire tutto al Movimento 5 Stelle, tranne che, voglio dire, della trasparenza, non abbia fatto un suo cavallo di battaglia. Domani ricordo che Beppe Grillo ritornerà, anzi darà 400.000 euro ai terremotati. Quindi sì, mi pare che ci sia altro marcio dove andare a scavare, cosa che tra l'altro la Gabanelli ha sempre fatto in anni di inchieste.
Cioè, perché secondo lei si è messa a fare indagini su 5 Stelle? C'è stato qualche
ma
input?
Perché guardi, una volta passata il periodo delle culinarie, e lei è ritornata a fare il suo mestiere, e quindi farà delle inchieste su tutte le forze politiche e su tutto lo schifo che attualmente regna ancora in Italia. Quindi ha fatto il suo mestiere, ha fatto il suo lavoro.
Nulla da rimproverarle?
No, per quanto mi riguarda no. A parte un po' di, voglio dire, ingenuità, come mi
cioè, che vuol dire ingenuità? Ecco, non
ma ingenuità nel parlare di Movimento 5 Stelle, perché quando effettivamente una giornalista mi dice dove vanno a finire i proventi del blog,
sì.
Il blog è una società, nel senso che i bilanci di questa società sono pubblici, uno se li scarica, se li va a vedere in
infatti c'è stata una risposta subito dopo, però insomma dire porre domande è legittimo, anche le più ingenue,
sì.
Come dice lei, cioè non
certo.
Io
a domanda risposta, dopodiché se uno non ha voglia di rispondere dice non ho voglia di rispondere, quindi per me, guardi, sotto questo punto di vista non c'è nessun
e invece perché
problema,
perché si è scatenata nella rete una canea di questo tipo? Cioè un po' la responsabilità, devo
l'avete
dire
linciata.
Cioè un po' Grillo deve avere qualche responsabilità, perché quando se la piglia in generale con i giornalisti asserviti eccetera eccetera, poi a un certo punto crea anche una cultura rispetto a chi fa semplicemente delle domande, o no?
No, guardi, secondo me Grillo in questo frangente non ha delle responsabilità. Ricordiamoci che il modus operandi di Grillo è sempre stato quello.
Un errore l'avrà Grillo fatto in questi 3 mesi? Da quando è iniziata la legislatura? Un errore, uno.
Le rivolto la domanda, chi non ha fatto errori?
No, ma appunto, me ne dica uno di Grillo però.
No, ma io non le dico errori di Grillo, perché deve
perché?
Chiedergli a lui. Lei può chiedere a me se ho fatto degli errori.
No, secondo lei, Rizzetto, un errore.
Ma secondo me in questi
la strategia col Partito Democratico, per esempio, lei una volta l'ha criticata, cioè l'erode un po' a non essere al governo in questo momento?
Ma guardi, penso che insomma erode a tutti non essere al governo. Noi però abbiamo fatto una scelta democratica all'interno della
però l'erode è il fatto che le leve del comando potevano essere per cambiare l'Italia potevano essere vostre, e invece c'è il PDL, so, Berlusconi,
ma,
o no? L'erode un po',
d'accordo, ma col senno di poi non si vincono le guerre, come lei mi insegna, e quindi io tra l'altro ho votato no con un voto palese in assemblea alla fiducia al governo.
E d'accordo, per responsabilità
ho votato sì, ad esempio, nel fare i nostri nomi per un governo targato 5 Stelle. L'assemblea, ove la maggioranza regna
sì.
Ancora fortunatamente sovrana, ha deciso di non farlo, quindi noi siamo in 160 e passa persone.
E lei si è adeguato alla maggioranza, giustamente, come deve essere. Secondo me è una regola fondamentale questa qua.
Il contraddittorio, tra l'altro, sì. Deve esserci all'interno di ogni assemblea, ci mancherebbe altro.
Però quindi, Rizzetto, mi scusi, diciamo la verità, forse qualcosa in più verso un governo PD 5 Stelle il movimento lo poteva fare, Grillo lo poteva fare, sì o no? Forse qualcosa in più si poteva fare, mi dica la verità.
Qualcosa in più, ripeto col
forse meno rigidità.
Su alcun... so. Comunque Grillo, ripeto, in un paio di frangenti secondo me ha anche aperto al PD, nel senso che quando Grillo nel suo fare giustamente
sì.
Provocatorio va da Bersani, dice ritornami questi 40-45 milioni, fammi un assegno, non serve altro, fammi un assegno.
Però il giorno dopo Rizzetto dice che ne diceva di tutti i colori su Bersani. Cioè,
Una settimana fa però Grillo ha detto in un comizio elettorale per le amministrative, ha detto apriamo insomma un po' i giovani del PD, facciamo qualcosa.
No, stracciamo la testa, poi ha detto.
Avremmo comunque tradito una buona parte del nostro elettorato ad andare a fare questo tipo di accordo, questo tipo
però
di
un po' scoccia, però
è una parola che non mi piace neanche.
No, però lei ha detto una cosa significativa, un po' scoccia in questo momento non essere al governo, ovviamente.
Io ho detto no, attenzione Cruciani, io ho detto un'altra cosa, ho detto a chi non scoccerebbe 67 milioni di italiani, a chi non scoccerebbe andare a governare l'Italia? Quante persone si taglierebbero un braccio, il braccio destro, per andare a fare il ministro e per cercare di fare delle cose buone in Italia, cosa che non è stato fatto negli ultimi
Rizzetto, torniamo tra un attimo dopo la pubblicità. 800 24 00 24, pare tra l'altro che ci c'è un elenco pubblicato all'Huffington Post di testate gradite, cioè dove si possono andare a fare interviste, tra queste credo che ci sia Radio 24, non lo so, io temo sempre quando qualcuno dice voi siete graditi. Caro Parenzo, ne succedono di tutti i colori. Quando muore qualcuno, ci sono la cosa più tremenda che possa accadere, la cosa più terrificante che io possa sentire sono gli elogi post mortem.
Sì, terribile.
È una cosa di un'ipocrisia pazzesca. Flavio Briatore, per esempio, su Twitter scrive uno di noi Gallo. Ma come Briatore? Adesso va benissimo. Io ero in disaccordo su molte cose con Don Gallo, però Briatore non può scrivere uno di noi Don Gallo. Allora
beh,
trovo
stupendo, si vede che si è convertito.
Ma no, ma che si è convertito? È che purtroppo quando uno muore c'è in generale uno scatto di sensibilità che prima non si aveva.
Ma tu ce lo vedi un incontro tra...
Allora io trovo molto più coerente Salvini, per esempio, Matteo Salvini della Lega, che scrive anche nel giorno della morte, perché uno deve essere coerente. È morto a Genova Don Gallo, pace la sua anima. A tutti i beatificatori postumi ricordo, fra le sue gesta, il suo cantare Bella Ciao a fine messa, lo spinello fumato in comune a Genova, la sua, beh, per lui sono cose negative ovviamente, no? Lo spinello fumato a Genova in comune, la sua partecipazione con gli ultra di sinistra alle manifestazioni contro la Lega a favore di una moschea a Genova, il suo sogno di avere un papa omosessuale e il suo favore per i matrimoni gay, i suoi attacchi alla Lega, un prete che parla di amore, solidarietà e tolleranza ma che attacca e disprezza chi non la pensa come lui, non riesce a piacermi fino in fondo, un pensiero comunque a lui. È molto più coerente Salvini, però è molto,
certo,
anche nel giorno della morte
attraverso il tweet di attraverso il tweet di Salvini hai ricordato quelle cose meravigliose per cui va ricordato.
Vabbè, ma infatti ognuno poi si schiera come vuole ed è d'accordo,
no,
su questo,
vero,
sull'altra
Salvini
cosa
è coerente.
Però l'argomento è un altro, l'argomento è un altro. Salvini è coerente, chi adesso come Briatore dice uno di noi Don Gallo è un ipocrita perché vuole fare il buono nel giorno della morte, mentre in altre occasioni avrebbe strozzato Don Gallo, magari non Briatore, un altro di questi, dico. È con noi Walter Rizzetto, Movimento 5 Stelle, deputato. Senta Rizzetto, però in questo comunicato del gruppo della comunicazione ci sono delle cose abbastanza paradossali, per esempio le ronde della comunicazione, cioè intensificheremo, dice, la presenza dei componenti in transatlantico.
Vabbè,
adesso, mi dica che è una follia questa cosa qua, mi dica,
sì,
me lo dica.
No, vabbè, ma insomma mi pare, da quanto ho letto stamattina sulle testate, che le testate hanno detto che ci sono delle ronde, ci sarà la presenza probabilmente di qualche nostro comunicatore anche in transatlantico, ma come c'è la presenza dei giornalisti in transatlantico, quindi
no, d'accordo,
qui,
però se
mi creda, io butto, ma mi creda, ma non per partito preso, cerco di gettare un po' di acqua sul fuoco, perché sembra che ogni cosa che venga fuori dal Movimento 5 Stelle adesso
però non si è mai sentita una cosa, non si è mai sentita.
Ma guardi, le chiedo scusa, prima stavo parlando con una deputata, mia collega in commissione lavoro, questa ragazza bravissima tra l'altro mi dice: ma com'è che a te ti salutano tutti i giornalisti e a me non sa neanche chi sono? Secondo me questo non è giusto, nel senso che anche il giornalista dovrebbe essere, anche in questo caso uso il termine trasversale, andare ad intervistare, a sentire tutti i facenti parte.
Vabbè, ognuno però fa come vuole nella stampa.
Sì, sicuramente, però è un po' inizia a essere un po' distorto.
Cioè lei mi dica anche che lei non andrà mai a rilasciare le interviste nella stanza del gruppo comunicazione con accanto uno dei componenti di questo gruppo della comunicazione. Mi dica che non ci andrà mai.
No, non ci andrò.
No, ma questo lo capisco.
Bravo.
Io perché lo capisco perché
è un po', ha ragione.
Ma
lei
chi ha partorito queste cose?
Non lo so, non lo so chi l'ha partorita questa cosa. Diciamo che ci stiamo in questi frangenti, in queste ore, occupando di altro, nel senso che stiamo guardando, insomma, stiamo dando un occhio di riguardo alla legge elettorale. Sto guardando con una buona attenzione.
Dunque, non c'è bisogno, di occuparsi, dice, di queste cose qua.
No, io penso che ci sia bisogno di occuparsi di altre cose, penso che ci sia bisogno di occupare il 25% dei voti del paese in qualcos'altro, nel lavoro, nella giunta per elezioni.
E non occuparsi di liste di proscrizione o di comunicazione.
Noi siamo qui per lavorare e non per fare del gossip, ricordo veramente.
No, però il problema non è nostro, capito? Quando qualcuno partorisce questo, poi ci sono giornalisti che fanno un mestiere, giornalisti che fanno un altro mestiere, esiste anche il gossip nelle democrazie, lei lo sa benissimo.
Sì, le ripeto però che io cercherei di parlare di qualcos'altro, perché effettivamente è una cosa che non trovo così. Cioè, stiamo parlando da 10 minuti di
vabbè, ma è quello, è l'argomento che ci offre l'attualità.
È un po' da Minkul Pop.
Sembra un po'
una cosa da
Minkul Pop, Rizzetto.
Continuando a parlare di questa cosa, no, non mi pare una cosa del genere.
Senta,
ma
Grillo,
io dico veramente
sì, no, d'accordo, ho capito. Grillo nei giorni scorsi ha detto che sulla IDEM ha detto che è da scemi mettere una canonista al governo, lei è d'accordo?
Oddio, io posso essere d'accordo sul concetto, nel senso che ognuno di noi ha la possibilità, come ricordava un'altra volta, lo ripeto, lei prima ha la possibilità di dire le cose come stanno, esalzano nella sua testa e attraverso la propria voce.
Cioè il linguaggio
è chiaro che lo stile di Grillo, insomma, è sempre stato quello. Non so perché adesso salta fuori questa cosa del ministro Idem, si conia questo termine.
C'è stata una vecchia diatriba. Cioè, è sbagliato dire scemi mettere una canonista al governo?
No, è sbagliato quando lo dice qualcun altro, perché Grillo
tutti gli effetti ha fatto questo in campagna elettorale, ha usato qualche parolaccia, però Grillo può farlo. Grillo è la nostra testa di d'arietta immediata.
Cioè Grillo si può permettere di dire parolacce, si può permettere un linguaggio più feroce, dice.
Guardi,
lei?
Scemo non mi sembra che sia.
No, ma in questo caso, in questo caso no, non l'ha detta, no, però in altre case sì. Guarda,
beh,
che
insomma,
per me
la scelta della IDEM sotto un certo punto di vista è così, è un po' interrogativa. Però io.
Ma una canoista può andare al governo, secondo lei?
Può andare al governo chiunque, nel senso dall'operaio al plurilaureato.
E dunque è sbagliato perché dire che una canoista non può andare al governo.
No, lei vuole farmi dire quello che.
No,
quello
non lo voglio far dire.
No.
È una tecnica.
Grillo al suo stile. Io sto parlando qui con lei del ministro IDEM.
Ho capito.
Secondo me, qualsiasi
persona. Era adatta a fare il ministro?
Ma può anche essere adatta, non solo dimostrerà con i fatti se sarà adatta a fare il ministro,
sì.
D'altra parte cosa vuole, insomma è ministro da qualche settimana, da un paio di settimane, quindi lo dimostrerà con i fatti.
Questo è vero.
Non penso che sia un discorso, cioè,
non si può giudicare prima.
Non si può, io odio le persone che giudicano prima, odio le persone che mi dicono ma sì, tu però farai questa cosa qui. No, quando io faccio questa cosa tu mi cazzi, ti incazzi con me e mi dici qualcosa. Fino a che io non la faccio, permettetemi, insomma, mi sembra.
Senta,
che sia.
Lei è d'accordo con lo Ius Soli oppure no?
Sì, io sono d'accordo con lo Ius Soli, parametrato in termini, cioè, rispetto al nostro territorio,
sì.
con dei livelli di attenzione che possono essere.
Grillo non è molto d'accordo.
Vabbè,
pazienza, no, ma c'è discussione, ma è giusto che sia così.
È giusto che sia così, cioè il concetto che deve passare è proprio questo, che fino a che c'è discussione, c'è contraddittorio, ci sono le persone che si parlano, si mandano anche a quel paese tante volte, va bene.
Però sembra che questo discorso Grillo non è che lo afferri troppo, oppure siamo noi che ci sbagliamo.
Però, lei ha usato il termine giusto, sembra, non è sicuro.
Sembra, invece secondo lei è una persona aperta, disponibile al colloquio, alla dialettica, al confronto?
Ho parlato personalmente con Beppe Grillo un paio di volte e in quei due frangenti l'ho trovato assolutamente una persona aperta al dialogo che ascolta anche il suo interlocutore.
Cioè lui ha detto recentemente, per esempio, su Cabobo una frase molto discussa che è stata molto, molto anche criticata da giornali di sinistra eccetera, che Cabobo insomma in un altro paese una cosa di questo tipo non sarebbe mai accaduta, un clandestino in giro per l'Italia per tutto questo tempo senza permesso, con una situazione ancora vaga dal punto di vista dal punto di vista giuridico. Lei è d'accordo oppure no?
Io sono d'accordo nel regolamentare le cose, nel senso che effettivamente quando c'è un clandestino che non è in possesso del permesso di soggiorno va regolamentata questa situazione.
Però Cabobo era in attesa di una decisione sul diritto d'asilo, no?
Siamo stati, guardi, io e il deputato Aris Prodani, che è l'altro triestino, io sono di Udine, lui è di Trieste, siamo stati a visitare il CIE di Gradisca di Sonzo poco tempo fa ed effettivamente abbiamo trovato una situazione così abbastanza interrogativa di questi centri. Ricordo che il personaggio in questione era al CIE, mi sembra, verso Bari, se non ricordo male, o da qualche altra parte, quindi io sono per una regolamentazione, è in attesa. Ricordo lo stesso Gigli, che è un deputato di Scelta Civica in Italia, che ha
argomentato
ieri o l'altro ieri in aula dicendo che Cabobo aveva dei problemi, dei disturbi psichiatrici, quindi.
Cioè per lei è una persona da curare, da accogliere qui?
Per me è una, se risulterà vero che questa persona aveva dei disturbi, era da curare.
Parenzo, dimmi che c'è?
No, voglio capire, su questo tema dell'immigrazione Grillo dimostra di essere un po', come dire, di centrodestra, però.
Cioè,
sulla questione dello Ius.
Grillo un giorno è di centrodestra, un giorno è di estrema destra, un giorno è di sinistra, un altro giorno è di estrema sinistra.
Berlusconi quindi, è ineleggibile, secondo lei? Scusi, Rizzetto.
Guardi, io le rispondo con, come posso risponderle? Le rispondo con un brocardo latino che recita
"Italis
non fit interpretatio". Significa che nelle cose chiare non serve interpretazione. Io penso che il tema della giunta per le elezioni ed immunità dipenda molto dal prossimo presidente. Era un papabile, tra l'altro Volpi della Lega, sembra che non sarà lui, però voi mi segnate che il presidente della commissione andrà a calendarizzare questo aspetto.
Sì. Vabbè,
quindi
però,
secondo me dipende molto dal presidente.
Però secondo lei è ineleggibile in ogni caso, è chiaro che è ineleggibile.
Ma guardi, la legge 361 del 57 va rispettata.
Senta, non la vede, poi la lascio perché so che deve andare. Non
devo andare a curare un porro, quindi sono abbastanza di fretta.
non col metodo indicato dall'ascoltatore di prima.
Immagino. Oddio, questo non glielo dirò mai.
Quindi... Senta, Mandarà che ha fatto un Salvo Mandarà, che è un cineoperatore che lavora molto con Grillo, che ha fatto un tweet su Salvo, sì, Formigli si dia fuoco per l'informazione che ha fatto su 5 Stelle, che ne pensa?
Bah, guardi,
mi sia sincero.
Non vorrei, io non l'ho letto quel tweet,
però
conosco poco Salvo e reputo Salvo comunque un bravo ragazzo, nel senso che sono parlato un paio di volte, mi sembra veramente un bravo ragazzo, però vede Cruciani, in questo clima
ho capito, però uno non può scrivere che bisogna che
sì,
stia
fuoco, in questo clima è veramente facile scivolare in qualche buccia di su qualche buccia di banana, e quindi sì, cosa vuole che
poi ha detto che si pente, ha detto che si
la
pente.
Sì, infatti, ha visto, cioè veramente Salvo, per quello che lo conosco io, è veramente un bravo ragazzo, quindi probabilmente è preso in un attimo di nervosismo,
sì.
Però insomma d'altra parte...
Senta, qual è quanto l'ultima cosa, è curioso, quanto ha cominciato...
Quanto guadagno?
No, quanti scontrini ha messo da parte già?
Tutti.
Tutti, lei rendiconterà tutto, il resto lo restituisce?
Ma guardi, io seguirò anche in questo caso il volere dell'assemblea, io rendiconterò, ritornerò e quindi questo è quello che
è giusto, è giusto secondo lei oppure per qualcuno è un problema?
Ma guardi, io penso che noi saremo abbastanza elastici anche nel concepire, nel riconoscere le situazioni ad persona in questo caso.
Ecco, cioè, per qualcuno può essere necessario trattenere qualcosa in più perché sennò...
Ma guardi, se per qualcuno, per la sua gestione familiare... risulterà necessario, rendicontandolo chiaramente, che non siano le gomme da neve del SUV,
sì.
Non so, un quid in più, qualche carta da 100 euro in più,
io non sarà un problema.
Non penso che non ci siano grossi problemi, però insomma noi
importante smettere di parlare di questo, occuparsi
ecco,
di altro,
perfetto,
però l'avete fatto voi, il problema l'avete posto voi, non noi, perché ho spesso accusato i giornalisti, siete voi che parlate troppo di scontrini, però siete voi che create il problema per un eccessivo formalismo in alcuni casi. Per carità, la trasparenza è legittima, io sono il paladino della trasparenza, però non ci si può avvitare intorno a troppe regole, perché la gente poi se ne fotte degli scontrini, ha capito?
Cioè, sì, ha ragione, però in questo caso secondo me questo tipo di segnale andava dato, nel senso che, ripeto, veniamo da 20 anni proprio di...
Ma voi avete fatto bene sui soldi da restituire del finanziamento pubblico, benissimo, io figuriamoci, però...
Ma non soltanto quello, noi...
Però gli scontrini la gente se ne fotte di quanto spendete...
Ma sì, ma ha ragione, ma vedrà che gli scontrini, abbiamo parlato una settimana di scontrini, io la invito ad andare, come lei ci andrà sicuramente, sui siti di Repubblica.it, Corriere della Sera.it, di tutte le principali testate, non c'è più un cenno rispetto alla nostra diaria.
Va bene, grazie.
E quindi cerchiamo di fare qualcosa veramente.
Grazie Rizzetto, a presto.
Grazie a voi.
Io ti ordino, in nome del giudice dei vivi e dei morti, di uscire da questa serva di Dio. È il potere, l'acqua santa. Il potere di Cristo che ti espelle.
Ti espelle!
Padre Ildebrando di Fulvio dell'Abbazia di Casamari, uno dei più famosi esorcisti italiani, dice che Dio protegge anche l'esorcista. Sentite come racconta commosso quando a un certo punto un indemoniato, un posseduto, gli si accanisce contro, calci, pugni, e lui non sente nulla.
C'è una preghiera che io faccio sottovoce all'inizio, ogni esorcista ce l'ha lì sul rito, la quale immunizza così tanto che è capitato un caso a me, il primo caso, mi viene un po' di...
Commozione?
Sì.
Sì, va bene.
Stavo proprio con le spalle al muro, quindi all'improvviso questa persona mi ha aggredito con i pugni e con i calci, mi è venuto addosso, però io non ho percepito nulla, cioè è andato a vuoto tutto. Allora ho capito l'importanza dell'esorcista in mano a Dio, l'onnipotenza di Dio attraverso l'esorcista, non solo, ma come Dio, ecco, protegge non solo l'esorcista, ma tutti quelli che poi partecipano.
Però vogliamo ricordare di padre Ildebrando, il nostro Parenzo, padre Ildebrando, il nostro padre Ildebrando. Dimmi, caro. Dimmi, caro. Se uno ti piglia a calci pugni, è impossibile che non senti qualcosa, no? Com'è possibile?
No, adesso voglio dire, ti prego. È lo stesso signor Ildebrando, per cui ho grandissimo rispetto, che diceva di bruciare se nel letto trovi, che nel letto c'è il maligno. Ma non c'è il maligno, al massimo ci sono le mutandine dell'amante di tua moglie, non c'è il maligno, non è il maligno.
La bambina che vomita il demonio.
Ma non è vero, ha mal di stomaco.
Per esempio c'è stato un caso che è raccontato qualche anno fa in un convegno nazionale, uno dei nostri confratelli, una bambina di 12 anni. Ci è voluto per liberarla, addirittura il vescovo incaricò uno proprio apposta per adatto, quel caso là, adatto, sì. E dopo aver invocato la Madonna tanto tempo, finalmente riuscì attraverso la preghiera anche degli altri a sbloccare lo stomaco di questa poverina, la quale nel rimettere, ecco, diede mandò fuori un pezzo verde di qualcosa che allora immediatamente
indirizzo.
È un pezzettino di carne che aveva mangiato in una di queste pietanze che le avevano offerto proprio per danneggiare i genitori in quel caso.
Ma ha semplicemente vomitato! Ha vomitato! Ha vomitato un pezzo di cosa verde!
Le è rimasta sullo stomaco un pezzo di bistecca, cioè, che gli hanno fatto. Ma perché
mettere in campo il demonio?
Il demonio ha vomitato, ha avuto un problema intestinale, si vede che la carne era scaduta. Ma
aspetta.
Allora, il padre.
Aspetta.
Mamma mia. Maligno.
Aspetta.
Sì. A me va bene tutto, ma è maligno, no, però.
Mario da Milano, buonasera Mario.
Buonasera. Dica. A tutti. A proposito della cura per i porri.
No, la cura per i porri, basta.
No, ma io ne ho tantissimi sul pisello.
Ma no, e Mario, non è possibile. Non è
possibile. Fosse così gentile da prestarmi sua moglie per una cura domiciliare.
Mi dica che non è vero.
Ma certo. Naturalmente le modalità di applicazione ci penso io.
Ma è una cosa orribile, Mario.
È
una provocazione oscena. È una provocazione oscena. Oscena.
Eventualmente mi accontento anche della moglie di Parenzo,
Davide, rispondi.
Ma non dica delle porcherie. Ma pensi alla famigliaccia sua. Ma non vada a ravanare nei posti degli altri. Dite solo delle schifezze, ma anche se lo vuole fare mi va benissimo, ma lo faccia a casaccia sua.
Gioacchino dalla provincia di Modena.
Ma io non lo so.
Gioacchino, buonasera. Dica.
Buonasera Cruciani, sono contento di sentirla.
Allora?
Anche signor Parenzo, volevo dedicarvi,
sì?
È un annetto che vi ascolto, volevo dedicarvi una poesia, mi avete proprio...
Vada pure.
Allora, la poesia comincia così. Ciuccia cazzo,
no,
ciuccia cazzo di padrone, la sua villa lustrerai perché tu cervello non hai. Duro col cittadino, col padrone supino. Ciuccia cazzo di padrone, aggettivati con un nome, Giuseppe Cruciani.
Gioacchino, la vuole ripetere bene, però la deve ripetere bene.
Occhio che stiamo degenerando.
Lo so, ma da mo' che abbiamo degenerato.
Ho capito, la devo ripetere?
Sì, vada.
Ciuccia cazzo,
sì.
Virgola,
sì.
Ciuccia cazzo di padrone,
sì.
La sua villa lustrerai perché cervello tu non hai.
Sì.
Duro col cittadino, col padrone supino. Ciuccia cazzo, virgola, ciuccia cazzo di padrone, aggettivati con un nome. Cruciani Giuseppe.
Benissimo, Gioacchino, si è sfogato?
È dedicato anche a Parenzo.
Cioè... Sì, perché si è sfogato?
Grazie, Ungaretti. Grazie, signor Ungaretti.
Si è sfogato? Si è sfogato?
No,
ha liberato, ha liberato la sua.
Un anno che sì, l'ascoltavo.
Sì.
Volevo suggerirle.
Che è anche troppo, direi.
Di volare un po' più alto.
Sì. Ma io faccio,
strisciare.
Io faccio quello che mi pare, Giochino. No, se lei ha voglia di ascoltare, bene. Se lei ha voglia di ascoltare, bene, altrimenti cambia canale e non mi rompe i coglioni.
No, ma mi piace. No, ma che perché mi è simpatico? Mi siete simpatici.
E allora, se le siamo simpatici, perché?
E volevo suggerirvi di non continuare a strisciare, rimestare.
Sì, bisogna vedere che cosa merda. Bisogna vedere che, capito, cosa significa per lei strisciare, Gioacchino.
Ma state strisciando.
Sì, sì,
perché
siamo
cervello
strisciando.
Tu non hai. Sì, perché, sì, capito, tu ciucci. Io sono, due ciucciate.
Io sono la persona, io sono molto più libero di lei. Lei è preso.
Ma
da lei ha mille problemi in testa, mille problemi, mille paranoie. Lei ha mille paranoie in testa. Ha mille reticolati in testa. Io sono una persona molto più libera di lei,
senta,
capito?
Cruciani, le consiglio, quando la caveranno da fare il giornalista,
la caveranno.
Toglieranno quando perché il padrone prima ti usa, poi ti caccia, butta come uno straccio.
Sì.
Te non lo sai.
Il padrone,
questo,
quale padrone?
Il padrone, no, te queste cose non sai, però ti suggerisco.
Ma qual è
il nuovo lavoro?
Quale sarebbe il mio padrone, Gioacchino?
Quando ha finito di fare il giornalista, la caccia.
Ma lei non risponde nemmeno, ha capito? Quale sarebbe il mio padrone, genio, professore? Quale sarebbe? Quale sarebbe il mio padrone? Quale sarebbe il mio padrone? Risponda, non lo sa nemmeno. Quale sarebbe il mio padrone? Genio.
Farebbe un sacco di soldi.
Professore, quale sarebbe il mio padrone? Professore, maestro, quale sarebbe il mio padrone? Quale
sarebbe la Confindustria?
E allora qual è il problema?
Qual è il tuo padrone?
Lei per chi lavora? Lei per chi lavora?
Alzati un po' il livello.
Lei per chi lavora? Lei per chi lavora,
sai,
Gioacchino?
Hai presente il tacchino?
Ma che lavoro fa lei?
Il tacchino vola.
Vabbè. Lei parla da solo.
Alza da terra.
Sì.
E io ti alzati un po', cioè hai la possibilità tramite la radio gli italiani di elevarli culturalmente. Invece rimestate la merda.
Ma perché non li eleva culturalmente anche lei, gli italiani, Gioacchino?
Ma perché io sono un povero, io sono piccolo,
Ma che fa nella vita lei, professore, maestro?
Io non sono democratico, capito?
No, ma quello era chiaro.
Non è mio interesse. Voi due che siete democratici, cioè a me non mi interessa.
Beh sì, noi ci picchiamo, noi ci picchiamo anche di essere democratici, capito? Ce ne vantiamo anche.
Potete restare nella merda per me.
Sì,
quello
è chiaro. Ma lei per chi lavora, scusi? Fa un lavoro innanzitutto oppure non ha cazzo da fare?
Sono un dipendente.
Benissimo, di che cosa? Dipendente cosa?
Metà meccanico,
benissimo.
Metà meccanico, metà scemo, comunque.
Anche lei ha un lavoro, anche lei ha un padrone, lo sa, sì?
Sì, certo.
Sì, sì.
Ma io svolgo la mia opera, lui mi paga e siamo a posto così.
No, invece guardi, io sono molto più libero di lei.
Io posso prendere domani e andarmene.
No, perché lei non può parlare male del suo padrone. Invece io sì, io posso anche parlare male del mio padrone, ha capito?
Ma io posso, certo.
No, lei no. Lei no.
Ha voglia, lo sanno, cioè non mi sopportano più di dentro.
Sì.
Non mi sopportano più, cioè si figuri.
Vabbè, genio. Come andiamo?
È un grande,
sì.
È simpatico, capito? Però non strisci. Sì,
mi faccia risentire la poesia. Aspetti, che sono ancora concentrato su una cosa. Mi faccia risentire la poesia, le prego. La reciti bene, però, la deve recitare bene.
Cazzo,
no, ma la deve recitare bene. La reciti bene. Uno. Aspetti.
Sono dipendente, non sono un poeta, capito? Però voi due mi avete ispirato.
Vada.
Ciuccia cazzo di padrone, la sua villa lustrerai perché cervello tu non hai. Duro col cittadino, col padrone supino. Ciuccia cazzo di padrone, aggettivati con un nome. Parenzo Cruciani Giuseppe.
Gioacchino, l'ho fatta anche recitare, la comando a bacchetta.
Prenda atto che ormai è tutto finito.
Lei ronza un po' di qua.
Si aspetta, quando c'è il ciclo, si prende la mesolazione e si mette vici sopra il forno. Il forno si toglie completamente, anche alle radici.
Tranquilla non sarà, sfumate a volontà, estrai senza pietà, questo è il rimedio per l'insetto assatanato.
Franco dalla provincia di Ancona, questa sera grandi ricette alla zanzara per il binario.
Spieghiamo?
Sì, dimmi. Che
spieghiamo
c'è?
A chi ci ascolta, che magari ha sentito che bisogna mettere sopra il porro, che non è Nicola Porro, vice direttore del giornale.
No, i porri sulle mani, i porri sulle mani.
Ah, ecco, se no uno poi vede Porro per strada.
Ma chi lo conosce?
Mette...
Dai, su, non è che la gente pensa a Porro, ma tu sei ristretto in quel mondo, ma vivi nel mondo reale, non è che la gente reale appena pronuncia la parola Porro pensa a Nicola Porro. Ho detto con tutto il rispetto, ma non vivere in un mondo ristretto, limitato. Franco dalla provincia di Ancona.
Ma Parenzo lo pagate?
Purtroppo lo paghiamo, sì, lo dovremmo pagare di più, anzi. Franco dalla provincia di Ancona.
Sì, buonasera.
Sì.
Ascolti, parlando del discorso reale, e mi riferisco al fatto del diavolo che parlavate prima, degli esorcismi.
Sì, allora?
E tutte queste cose. No, ritornando al discorso reale, cercate di essere reali anche voi.
In che senso, scusi?
Nel senso che quelle cose lì sono reali.
Ma cosa?
No, perché voi prendete in giro il discorso che quella ha vomitato un pezzo di carne, non so cos'era.
Beh, insomma, uno che vomita un pezzo di qualcosa è diventato verde, eccetera, attribuendo questo al demonio, che dobbiamo fare? Dobbiamo prendere sul serio una cosa del genere?
Ma non è che dobbiamo prenderla sul serio, comunque...
Vabbè, qualcuno crede al demonio, alle persone possedute, il demonio, eccetera. Io non ci credo.
Ecco qua. Ecco, quello che volevo dire io, che purtroppo il demonio usa anche... che quelli come voi per far credere che non c'è, ma in realtà lui c'è.
Sì.
e agisce,
lei dice.
Ecco.
Vabbè.
Tutto qui. Semplicemente
va bene. Silvano, sì.
Un mio piccolo parere personale.
Beh, certo, i pareri sono sempre personali. Silvano dalla provincia di Bergamo, buonasera. A meno che lei non rappresenti qualcuno, ma non mi sembra.
Pronto?
Sì, Silvano, dica.
Buonasera, niente, c'era l'onorevole lì Grillino che diceva che questo cabobo andava curato. Forse ha ragione, ma andava curato con della corrente elettrica, però.
Cioè in che senso, scusi, se non ho capito male, tanto ho capito.
Andrebbe curato con la corrente elettrica, con delle scariche di corrente elettrica. Io mi domando, uno che si chiama cabobo, che cavolo ci fa in quella che voi chiamate Italia?
Cioè, perché lei come la chiama invece?
Io la chiamo un altro modo, ma che cavolo ci fa?
Come la chiama? Come la chiama?
Uno che si chiama cabobo, cosa ci fa in Italia? Chiamiamola Italia. Cosa
come
ci
la
fa?
Chiama invece d'Italia lei?
Sì, chiamiamola Italia, perché solo Italia poteva tenere un personaggio così. Io metterei alla sedia elettrica non solo lui.
E chi metterebbe alla sedia elettrica?
Quelli che l'hanno aiutato a stare qui.
Sì.
E a fare quello che ha fatto, perché qualche organizzazione l'ha aiutato.
Quante persone ammazzerebbe lei?
Ma guardi, questo sicuramente, se mi capiterebbe tra le mani.
Se mi capitasse.
Lei sta facendo la guerra ai verbi italiani.
Non andrebbe tanto lontano.
Non andrebbe lontano. Lei che cosa farebbe? Scusi.
Sì, prima di ammazzare qualcuno, basta fare la guerra ai congiuntivi, però.
Un attimo solo. Vabbè Silvano, non ho capito, lei quante persone ammazzerebbe? Allora, cabobo, quelli che l'hanno aiutato poi?
Certamente, è anche quello che ha detto Borghezio del nostro ministro dell'integrazione, ma è stato ancora leggero, è stato una piuma, doveva
perché?
Dire
per lei,
quello
per
che
lei,
pensa.
Perché per lei la Chieng che cos'è, scusi, signor Silvano?
Ma sì, ma doveva andare, vista che arriva dal Congo, doveva andare in Belgio, invece ha visto che... clandestina è venuta in Italia.
Sì, ma è italiana adesso, Silvano.
Perché tutti qua vengono a finire.
Scusi.
Non si scappa.
Silvano,
tutti in Italia vengono
Silvano?
A finire.
Silvano, sì, mi scusi, è il suo medico che parla, è Parenzo. Stasera,
sì,
prima di coricarsi...
Sì, quello glielo raccomando, sì.
Sì, prima di coricarsi, prenda 52 gocce di benzodiazepine. 52 gocce benzodiazepine, mi dia retta, 52 gocce benzodiazepine.
Ha capito Silvano?
Non è solo quello da fare.
Come, scusi?
Parenzo, gli rimane solo di prendere una pistola e spararsi un colpo, così si toglie dai piedi, che ormai è già un po' che... capito?
Capito,
si porta a casa, si porta a casa il negro, e il negro vedrà che quando dorme ci pensa lui a metterlo a posto.
Capito, Parenzo? Portati a casa.
Aumentiamo a 150 le gocce di benzo di azepine, 150, aumentiamo un attimo la dose, mi scusi.
Scusi, che cosa dovrebbe fare Parenzo? Non ho capito bene.
Si porta a casa Caboboli, come cavolo si
il
chiama,
negro,
lo
sì.
Porta a casa sua e lo cura, lui che gli vuole così bene, lo difende.
Parenzo,
lo
capito?
Cura lui.
Parenzo?
Sì, Parenzo dice che a questo punto non bastano neanche le 150 gocce di benzo di azepine, va proprio legato al letto.
Capito, Silvano?
Sì, 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 se no c'è un'altra soluzione ancora migliore.
Qual è?
Vuole sentire?
Come no? Certo.
Allora, questo personaggio ha ucciso 3 persone, va bene. Allora, lo mettiamo in un ospedale e gli preleviamo gli organi.
Sì, così, da vivo?
Certo. Certo,
da
tutti
vivo.
Gli organi, e piano, per ultimo gli prendiamo il cuore. Hai ucciso degli innocenti, adesso salvi degli innocenti.
Cioè lei dice da vivo, non ammazziamo prima nemmeno, facciamo l'espianto
no,
da vivo.
No, glieli prendiamo, quello che possiamo, alle corna si possono prendere anche,
sì,
anche quando è vivo, giusto?
Ma lei è un mostro, scusi Silvano, una sorta
un
di mostro.
Solo un mostro, è da arrestare subito.
Fermo lì, abbiamo con noi la senatrice del Partito Democratico, la mitologica Stefania Pezzopane, buonasera.
Buonasera.
Come andiamo, signora Pezzopane?
Insomma, andiamo così così.
Così così, eh? Dove si trova?
Giornata pesante, piovosa, uggiosa.
Lo so, a Roma piove oggi, noi invece qui a Milano non piove. E che vogliamo fare? Parenzo, tu sulla strada per Roma, com'è il tempo?
No, c'è un Giove pluvio che sta seguendo come una nuvoletta di fantozzi il mio torpedo, che è quasi alle porte del casello autostradale di Roma. Però sì, la situazione meteorologica non è semplice, ci sono camion in fila, però c'è anche molta serenità, tranquillità.
Ma chi se ne frega?
Si affronta questo come fosse un tema come una questione della natura, quindi non si forza la natura. Quando
sì,
piove,
certo.
Piove, ci si attrezza con un libro, con la radio, con la zanzara, e si mette in macchina e serenamente si torna verso la capitale, prendendo quel che il cielo manda. Cioè alla fine
come sei diventato buono, come sei diventato buono,
cioè, riprendiamoci questo, riappropriamoci della vita, riappropriamoci,
ecco, a proposito di riappropriarsi della vita, ho capito, fermati però senatrice Pezzopane, io voglio capire una cosa, però non voglio troppi giochi di parole, troppi giri, perché le cose devono essere chiare. Lei è nella giunta per le elezioni delle immunità che deciderà quando verrà posta la questione se Berlusconi è ineleggibile o no. Allora, lei, senatrice del Partito Democratico, una volta che si porrà la questione, come voterà? Per l'ineleggibilità oppure no?
Non posso anticipare una posizione.
Vabbè, ho capito, pure lei ci si mette a fare la democristiana.
No,
però,
ma mi chiede qualcosa. Io sono sempre una molto schietta, mi sono presa un sacco di rimbrotti, di critiche, perché ho detto che non votavo Marini. Però quella era una decisione politica, questa della Giunta per le elezioni. E la Giunta per le elezioni opera un po' come una corte, anche se non siamo magistrati, siamo diciamo dei parlamentari, dei senatori, però opera proprio come una corte, fa l'indagine, approfondisce, sente la parte avversa.
Ho capito, però...
Io ho una mia idea, cioè l'idea che in un momento così complicato della politica, in cui i cittadini cominciano a considerare sempre di più chi sta dentro i palazzi come nemico, dovremmo essere molto molto attenti nell'esprimere il nostro giudizio, non trattare
essere attenti mi sembra il minimo, però senatrice, mi dica la verità, se il partito dice, a un certo punto dovesse dire guardate, siamo al governo col PDL, non possiamo dichiarare ineleggibile il capo del PDL, lei come risponderebbe? Sull'attenti oppure no?
No, il partito ci dà la libertà di coscienza proprio per questa particolarità. Naturalmente le questioni politiche non saranno ignorate da nessuno.
Vabbè,
però
ma insomma,
proprio,
sì, ho capito, però adesso, senatrice Pezzopane, le cose sono chiare da 20 anni, se non di più. C'è la legge del 57, già altre
la
volte,
legge del 57.
Già, l'altra volta
legge,
già,
È una legge superatissima dalle cose, perché il 57 è la preistoria. Io non ero nata, quindi stiamo parlando proprio di tempo.
Cioè, sarebbe una follia o no mettere fuori causa Berlusconi attraverso un voto della giunta e poi magari dell'aula?
Una follia non posso dirlo, perché è un gesto di senatori. Come faccio a dire in anticipo, metti caso che si pronunciano per l'eleggibilità?
Ma è lei che deve scegliere in giunta, tra l'altro, è lei che sceglierà in giunta?
Sì, una delle persone che sceglierà sono io.
Sì.
Però poi il voto finale lo farà
l'aula.
Se all'aula il giudizio arriverà.
Però lei si è fatta già un'idea, sì o no?
No, ancora no, sto studiando tutte le carte. Per esempio,
studiano tutte le carte.
I giudizi che sono stati espressi nelle tre volte precedenti in cui Berlusconi è stato dichiarato eleggibile sono giudizi complessi e fatti anche da persone molto esperte, molto competenti. Ecco perché è mio dovere approfondire, non è.
Stanno tutti su chissà perché Parenzo. Ecco, no, per carità. Cioè
se
lei...
fosse un giudizio politico, direi che Berlusconi non deve stare in Parlamento.
Perché? In che senso? Politico. Scusi.
Però l'hanno eletto e quindi ci sta.
Ma perché non dovrebbe stare in Parlamento politicamente, scusi?
Perché ha una storia in cui già ha fatto tutto e nell'ambito di un rinnovamento della politica.
Ah, in generale,
più,
dice lei.
Come non ci sta più D'Alema, come non ci sta più Veltroni, forse.
No, ma quello l'ho capito, però adesso non si può dire che politicamente questo è una decisione politica, perché è inevitabile che sarà una decisione politica.
La zanzara che punge nel
Parenzo, te la ricordi la senatrice Pezzopane quando era alle prese con con Obama, con George Clooney, i grandi ricordi, senso in quell'aula grigia del Senato. Non era meglio restare lì a
Guarda, non c'è nemmeno uno che assomiglia a Obama.
Manco, figuriamoci a Clooney poi,
vabbè,
no?
Clooney lasciamo
verde. Vabbè, senatrice, ma questa proposta di legge che ha fatto la sua collega Finocchiaro, e non solo Finocchiaro, invece su che è stata interpretata ed è un po' così contro il movimento di Grillo, che non si potrebbe presentare. La legge ammazza Grillo, lei è d'accordo o no?
Ma guarda, devo essere sincera. Sia Finocchiaro che altri della precedente legislatura hanno ripresentato molti testi di legge della vecchia legislatura. Io ci sarei stata un po' attenta prima di presentare.
Non l'avrebbe fatto, dice lei.
Ma no, perché c'è una situazione completamente diversa. Fermo restando che penso, e lo penso veramente, che una legge sui partiti e su come i partiti che prendono i soldi e che candidano le persone e debbano avere dei comportamenti, presentare i bilanci, eccetera, eccetera. Io sono d'accordo.
Ma ognuno fa quello che vuole, perché in Italia si cerca di risolvere tutto
però
con una legge.
Abbiamo una Costituzione.
Cioè, oggi, mi scusi un attimo, oggi il PDL vuole presentare una roba che per me è fuori dal mondo, Parenzo. Cioè, per ogni fatto che accade, qualcuno in Italia si alza e dice: bisogna fare una legge.
No, questo,
allora, il PDL vuole presentare una legge per sanzionare anche con il carcere chi disturba le manifestazioni politiche di piazza, dopo la vicenda di Brescia. Cioè, ora voglio dire una cosa: per chi disturba le manifestazioni di piazza c'è la legge vigente. Se tu tiri un sasso, se tu provochi disordini, se tu fai una manifestazione non autorizzata, ci sono le leggi esistenti. Non c'è bisogno di fare una legge nuova, cari senatori del PDL o chi sta pensando una cosa di questo tipo. È una buffonata. Però la cosa si potrebbe allargare a tante altre situazioni. Ogni volta che in Italia succede qualche fatto, c'è chi si alza e dice: facciamo una legge. Ma è pieno di leggi in Italia, bisogna levarle le leggi, non farne di nuove.
Io ne ho presentate due per abrogare dei commi di legge.
Meno male. Va bene, senatrice, grazie, buona serata.
Arrivederci.
Grazie, abbiamo Silvano, ma ancora con Parenzo ce l'ha?
No, non ce l'ho con Parenzo, ce l'ho con quelli che difendono gli assassini, ecco con chi ce l'ho.
Ho capito.
Ma le ha prese le goccine?
Perché
le
prese fino, le goccine. Fino a questo momento... Nelle serate precedenti ha sempre difeso e credo che sia ancora della stessa opinione.
Le ha prese le gocce o no? Le gocce?
No, non le prendo le gocce, non ne ho bisogno.
No, prenda veramente.
No, io non ne ho bisogno di gocce.
Di azepine,
prenda, quella, ne prenda 150.
Lei mi chiedeva come la chiamo io l'Italia, non la chiamo Italia, la chiamo Repubblica delle Banane.
Invece lei dove vive, scusi, al nord che cos'è?
Io vivo nella Repubblica delle Banane, purtroppo, capito?
Ma vorrebbe la secessione lei?
Quando viene Amato, Prodi, cioè questi qua dicono che prendono 11.000 euro al mese di pensione, ma cosa vogliono ancora?
Un attimo, Crimi con Grillo, Crimi con Grillo.
Non avete fatto niente in questi tre mesi, niente, non vi voto più.
Guarda, allora.
Grillo che prende per il culo Crimi dicendo non avete fatto niente gli ultimi due mesi, non vi voto più. Antonio da Roma, buonasera. Riccardo, provincia di Chieti. Riccardo, provincia di Chieti.
Pronto?
Dica.
Buonasera. Cruciani, le chiedo, vorrei parlare con Parenzo. Le chiedo la cortesia di non interrompermi fino a che non ho terminato il discorso. Purtroppo ho aspettato più di un'ora.
Sì.
Allora, Parenzo, vorrei chiederle, in merito all'intervento di quel signore del Basso Lazio che parlava di quella terapia empirica dell'estinzione dei porri attraverso il sangue mestruale, ma lei come si permette di definire, mi sembra che abbia detto gentaccia o gentaglia,
quel a parte che scherzava, che... a parte che scherzava, comunque
no, ma l'ha detto,
sì, l'ha detto, d'accordo, poi
l'ha detto in radio, tutta l'Italia ha sentito che è gentaglia, ma se quel signore che può darsi che pratichi un rituale ancestrale, forse di origini contadine antiche, che forse avrà anche una sua valenza biologica effettiva, questo noi non lo sappiamo, perché
allora?
Parenzo non è un biologo né un immunologo.
Ma lui può dare della gentaglia o gentaccia o a chiunque, che gliene importa a lei? Scusi.
Scusi,
al limite sarà quel signore che si ribella, non lei.
Ma io ho detto che a parte che... Mi faccia andare avanti, Cruciani, avevo chiesto per cortesia di farmi parlare con
su cosa?
Vabbè, Riccardo, su, dai.
No, Parenzo mi dovrebbe spiegare se quello è gentaccia o gentaglia, ma chi pratica l'infibulazione cos'è? Satana in persona?
Ma che c'entra? Ma che
Parenzo mi deve rispondere, cos'è?
Vabbè, Satana. Io invece voglio sentire un altro ascoltatore. Paolo da Pescara.
Pronto?
Sì, dica.
Buonasera, dottore.
Vada.
Si può parlare con il professor Cruciani, non Parenzo, il professore del cazzo?
Sì, forza, dai.
Il professore bonista.
Sì,
sì. Il professore bonista.
Sì, dica però.
Secondo me, se lui vuole eliminare il porro che c'ha dentro,
sì,
oltre che ciucciare, ogni tanto dovrebbe fare pure una leccatina.
Sì, a chi? A cosa?
A chi? A chi vuole. Come diceva quel signore, ce ne sono tante.
Ma io non so di cosa stiamo.
No, Parenzo, elimina il porro che c'ha dentro, capisce?
Ma dove ce l'ha il porro? Dove ce l'ha?
Dentro. C'è dentro il cervello il porro.
Ma se Parenzo c'ha il porro dentro il cervello, lei ce n'ha 5 di porri dentro il cervello, no uno, 5.
Ma io lo so, capisce?
5 ne ha, 5 dentro il cervello.
6 ce n'ho, non 5, 6 ce n'ho.
E allora?
Comunque, mi è piaciuta molto quella poesia.
Sì, ma la rimanderemo, non si preoccupi, la rimanderemo.
È stupenda, mi sono immaginato sia lei che Parenzo in ginocchio mentre servite i padroni.
A domani 18:30.
TMZ.
Sì, la sento, Giovanni.
Senza staccare, perché sennò mi ingazzo, In Italia siamo dei scimoniti. Votiamo questi delinquenti che sono là, che si fottono tutti i nostri soldi e vanno sempre in televisione a fare dei show. Io la televisione non la guardo più perché mi fanno schifo.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
so,
alle 8,
lei ha ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Quelli della curia dovrebbero andar via tutti.